Mercoledì 30 ottobre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona, 88.4 e 92.8 le frequenze. Stefano Bertini vi dà il benvenuto e vi auguro una buona giornata. Lucignano e Castiglion Fiorentino sono le sedi delle notizie di oggi. Si è svolta ieri, alla Casa della Salute di Lucignano, la cerimonia di donazione di una nuova poltrona per il punto prelievi, donata dal Calcito Valdichiana. Un gesto di grande solidarietà e attenzione per il benessere della comunità locale. La nuova poltrona contribuirà a rendere più agevoli e confortevoli le operazioni per tutti i pazienti che usufruiscono di questo servizio fondamentale al punto prelievi di Lucignano. Alla cerimonia di donazione erano presenti la sindaca di Lucignano, Roberta Casini, il direttore del distretto Valdichiana Retina, dottor Alfredo Notar Giacomo, e il presidente del Calcito Valdichiana, Massimiliano Cancellieri, che ha consegnato un dono come segno di riconoscenza verso l'amministrazione comunale alla sindaca Casini. Questa donazione da parte del Calcite Valdichiana, che ringrazio per la generosità a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha dichiarato la sindaca Casini, rappresenta un'importante testimonianza di come la collaborazione e il dialogo tra le realtà associative, l'ASL e le istituzioni possano generare significativi benefici. È per noi fondamentale il rafforzamento del sistema sanitario territoriale, tramite l'erogazione di servizi e prestazioni di prossimità efficienti e capillari, rispondenti alle necessità degli utenti. Il dottor Alfredo Notar Giacomo ha dichiarato: si tratta della sesta donazione del Calcit a strutture della Valdichiana. Ringraziamo l'associazione per l'impegno e la generosità. Ben vengano iniziative come questa, che vanno ad intercettare i bisogni concreti dei cittadini, in un dialogo sempre aperto e produttivo con l'ASL, TSE e comuni. Soddisfazione per il percorso di donazioni del Calcito Valdichiana è stata espressa dal presidente Massimiliano Cancellieri. L'impegno di spesa da parte della nostra associazione è di circa 8.000 euro per tutte le donazioni ai centri della Valdichiana. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questi obiettivi e motivati a proseguire nella nostra azione a favore delle nostre comunità. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti del 1918, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato durante il periodo risorgimentale. Lo stesso 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale con la resa dell'impero austro-ungarico. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto, nel sacello dell'altare della patria a Roma. Con il regio decreto numero 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. Anche a Castiglion Fiorentino si ricorda la festa nazionale che ha attraversato decenni di storia italiana, dall'età liberale al fascismo all'Italia repubblicana. Lunedì prossimo, 4 novembre, si terrà quindi la cerimonia del 106° anniversario della vittoria Festa delle Forze Armate, che prevede alle 11.30 il raduno presso i giardini pubblici di Piazza Matteotti, delle autorità civili, religiose, militari, associazioni e famiglie caduti e dispersi in guerra, organizzazioni dei mutilati, dei combattenti e reduci, partiti politici, organizzazioni sindacali, scolaresche, associazioni di volontariato e cittadinanza. Alle 11.45 si avranno la deposizione di un mazzo di fiori al monumento dei caduti e la presentazione della bandiera tricolore del Regno d'Italia. A seguire è previsto il trasferimento in corteo al sacrario dei caduti di tutte le guerre presso Palazzo Comunale, la deposizione di un mazzo di fiori e il momento di preghiera. Successivamente la bandiera tricolore del Regno d'Italia verrà esposta presso le antiche carceri di Palazzo Pretorio. La bandiera, spiega Gustavo Cavallini, appassionato di storia e curatore, nonché ricercatore della collezione Adri, che ha recuperato in un sito inglese che si occupa di oggetti militari, dovrebbe essere stata utilizzata in un periodo che va dal 1885 al 1918. Non è la prima volta che Gustavo Cavallini collabora con i comuni di Castiglion Fiorentino. Lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, fu inaugurata nel corridoio delle carceri di Palazzo Pretorio la mostra Monetazioni d'emergenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'esposizione di respiro internazionale, curata da Gustavo Cavallini, che raccoglie buoni e banconote di occupazione e di emergenza appartenenti alla prestigiosa collezione Adri. Un ringraziamento a Gustavo Cavallini per aver scelto il nostro museo come il luogo ideale per poter esporre prima la mostra su buoni e banconote di occupazione e di emergenza provenienti da diversi paesi del mondo, ed ora per la bandiera tricolore del Regno d'Italia. Questi oggetti diventano un importante strumento per tenere viva la memoria su alcuni avvenimenti della nostra storia collettiva, conclude l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi per i loro spazi, rubriche e approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, giovedì 31 ottobre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Continuiamo le nostre riflessioni a proposito del viaggio del Santo Padre giù ai confini del mondo. Ripopolare le chiese non vuol dire solo tornare alla pratica cristiana, ma anche farci delle domande su ciò in cui crediamo, sui principi e i valori che hanno costruito il mondo che ci circonda. A Giacarta, paese a maggioranza musulmana, si è scelto di costruire la moschea più grande del sud-est asiatico accanto alla cattedrale, come segno di incontro e di dialogo. Portiamo questo esempio a chi di noi si fa forte degli slogan del tipo «però a casa loro sono intolleranti» e chiediamoci come reagiremmo davanti a una situazione simile con una moschea accanto a una cattedrale nella nostra città. Popoleremmo i social dal nostro divano scagliandoci contro presunti inaccettabili rischi per i nostri valori cristiani o torneremo a popolare la nostra cattedrale per alimentare la nostra fede? Quest'ultima opzione in realtà porta con sé alcuni rischi reali. Tornare a vivere l'Eucaristia, il cuore pulsante della fede viva dei cattolici, ci farebbe scoprire che siamo davvero tutti sorelle e fratelli. Non a caso è il tema del congresso eucaristico di Quito in questi giorni, che ha messo al centro proprio il tema della fraternità. E che quindi il miglior modo di essere cristiani è aprirsi all'accoglienza e al dialogo. Poi sarebbe un altro pericolo. Magari andando a messa in quella cattedrale, in posizione pericolosa, si rischierebbe di incontrare e conoscere meglio quei vicini, i quali rischierebbero a loro volta di rimanere affascinati dalla nostra capacità tutta cristiana di dialogo e di accoglienza.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva, che si apre con i risultati della prima parte della 12ª giornata del campionato di Serie C Girone B. Partiamo subito con quelli appunto disputati ieri sera: Sestri Levante 0, Ternana 1, Spal Pianese 1-1, Carpi batte Arezzo 2-1, Agubbio, Gubbio 1, Vispesaro 3, Rimini batte Legnago Salus 1-0. Si giocheranno domani a partire dalle 18:30 Milan Futuro Pineto, Torres e Perugia, alle 20:45 Ascoli Campobasso, Pescara Pontedera, Virtus Entella Lucchese. Bene, dicevamo di questa trasferta che poteva essere considerata anche agevole, ma che comunque nascondeva certi rischi sul campo del Carpi. Troisi ha mandato in campo Del Fabbro dall'ultima partita che ha giocato da titolare il 29 settembre contro la Ternana, e Righetti al rientro dopo l'infortunio alla caviglia del 6 ottobre a Sassari. Per la prima volta insieme dall'inizio quindi Mauli e Santoro a centrocampo, mentre in attacco Gaddini e Pattarello assistono la prima punta centrale Gucci. Guccione non era della partita, fermato da un virus influenzale, e quindi in panchina una novità, il 2006 Concetti, attaccante della primavera. La partita inizia e l'Arezzo subito si mette in evidenza all'ottavo, il Carpi perde una palla nell'impostazione, l'Arezzo riparte con Gaddini che trova il buco a sinistra, prova il diagonale, ma Zagnoni scivolata riesce a respingere. Però è il Carpi a passare in vantaggio al decimo minuto con il primo tiro in porta. Puletto gestisce bene il possesso ai 20 metri, si crea lo spazio per il tiro e con il destro trova l'angolino alla sinistra di Trombini. L'Arezzo pensate, non subiva gol in trasferta dalla partita di Pineto dell'8 settembre. Comunque fu una sconfitta per 3-1. Passano 5 minuti e l'Arezzo la pareggia. Percussione centrale di Pattarello che va giù dopo un contrasto. Andreano lascia correre la palla a Rivarenzi. Buona la protezione e il passaggio per Mauli che converge sul destro e in diagonale fredda Sorsi per il risultato che si ristabilisce sull'1-1. È il primo gol in stagione per il Ganese, stasera utilizzato da mezzala nel centrocampo a 3, disegnato da mister Troisi. Molto dinamica l'Arezzo e anche aggressiva, ma al 25esimo potrebbe addirittura raddoppiare perché ha un'occasione per Gaddini, sempre sulla corsia sinistra, l'attaccante entra in aria, poi sterza sul piede forte ma calcia altissimo sopra il trasversale. Ancora partita che con il passare dei minuti comunque si fa più equilibrata. Adesso l'Arezzo quando spinge comunque dà la sensazione di poter mettere in difficoltà l'avversario. Al 44esimo la formazione Amaranto usufruisce di un calcio di rigore. Panelli legge male una palla calciata lunga dalle retrovie e con il corpo stende Gucci che lo aveva anticipato in aria. È calcio di rigore per l'Arezzo e giallo per il centrale del Carpi. Sul dischetto non va Pattarello che aveva segnato dagli 11 metri a Pineto e contro il Legnago, ma Gaddini, il suo tiro è troppo angolato e si stampa sul palo. Poi Lazzarini cerca di ribattere la rete ma viene murato in corner. Al 45esimo il direttore di gara concede 3 minuti di recupero, poi al 48esimo il primo tempo si chiude con le squadre in parità. Grossi rimpianti per la formazione Amaranto che avrebbe meritato di essere in vantaggio. Si apre la ripresa, non rientra Gaddini in campo, per lui la sostituzione, al suo posto c'è Tavernelli. Occasionissima per il raddoppio di Mauli al 7° della ripresa, sempre lui si inserisce alla perfezione e crossa con il sinistro dentro l'aria. Sorsi respinge e in uscita bassa poi fa un prodigio sul tiro a botta sicura di Renzi. Anche poco fortunata la formazione Amaranto. Il Carpi si riaffaccia nell'area dell'Arezzo grazie a Saporetti, un dribbling funambolico nello stretto e palla dietro per Berza che aveva seguito l'azione. Trombini si oppone con il corpo. Alla mezz'ora dalla fine il tema tattico direi è molto chiaro: Arezzo preme e Carpi si difende con le unghie e con i denti, però al 18esimo inaspettatamente arriva il vantaggio del Carpi. Decisivo ancora una volta Puletto, bravo a trovarsi lo spazio per puntare l'aria, il suo tiro è forte e Trombini può solo respingere. Il più lesto ad avventarsi sulla palla è Gerbi che con il tapin la mette dentro per il 2-1. A gennaio quest'anno il centravanti del Carpi fu vicinissimo al trasferimento dell'Arezzo. Giocava a Lumezzane e doveva essere la pedina di scambio con Iori, ma poi l'affare sfumò. Un erroraccio al 27esimo di Ugunzi, ben imbeccato da Coccia con un pallone liftato dalla fascia. Il colpo di testa è tutto da dimenticare. Ancora un'occasione grossissima per la formazione del padrone di casa. Al 35esimo il palo salva Trombini, bordata di Sereni appena entrato dalla distanza, il portiere la tocca e la manda sul legno evitando il terzo gol del Carpi. Successivo contrasto con Sol si fa male Gigli che deve abbandonare il campo, al suo posto Trivise manda dentro, abbiamo detto, il 2006 Concetti, centravanti mancino della primavera all'esordio assoluto. Quindi finisce la gara con questo rimpianto per il primo tempo per non aver segnato e sfruttato le occasioni, la ripresa per non aver saputo fornire una prestazione all'altezza di quella che erano stati i primi 45 minuti, una sconfitta che probabilmente ancora una volta fa meditare su quello che è la potenzialità di questa squadra.
Peccato, peccato davvero per questa sconfitta, l'Arezzo stava facendo segnare i propri tifosi, ma domenica ci auguriamo che possa riprendere il cammino che aveva intrapreso ed era veramente ottimo. Bene, torniamo a analizzare quello che è stato il campionato di Serie D di domenica scorsa, con il Livorno che ha vinto ad Orvieto e che quindi accenna alla fuga, ma tutti quanti siamo concordi nel dire che con l'organico che ha a disposizione mister Paolo Indiani siamo sicuri appunto che i labronici faranno un campionato a parte. Continua comunque a resistere in rincorsa e in ripresa il Siena, che dopo una sconfitta interna appunto con il Livorno ed un pareggio è tornata a vincere battendo, anche se in zona Cesarini e di stretta misura, la San Giovannese.
Allo stadio Artemio Franchi il Siena ospita la San Giovannese per la 9ª giornata di campionato. In assenza di mister Magrini per la squalifica, il vice Barbieri si affida al classico 4-3-1-2. La San Giovannese risponde con il 3-5-2. La prima occasione della partita è per il Siena. Galligani riconquista palla e punta diretto alla porta avversaria. Il suo tiro viene però disinnescato in corner da Barberini. Ancora bianconeri in attacco, Galligani dalla sinistra prova un suggerimento al centro, ma sta Ali riesce a calciare con il mancino, ma la palla termina di poco fuori. Nuovamente Siena pericoloso con il solito Galligani che si coordina sugli sviluppi di un corner, ma trova ancora Barberini pronto per parargli il tiro. Si fa vedere anche la Sangiovannese, il cross di Della Spoletina è per la testa di Bargellini che sorprende la difesa del Siena e mette in porta il gol dell'1-0. La reazione bianconera arriva 5 minuti dopo al 28esimo, tutto parte come sempre dai piedi di Galligani che mette un'altra palla insidiosa in mezzo. Della Spoletina, per anticipare Boccardi, mette la palla nella propria porta per l'1-1. Alla fine del primo tempo il Siena sfiora il vantaggio, Di Paola si mette in moto e arma il sinistro di Bianchi, ma Barberini è ancora una volta provvidenziale e mantiene il risultato in parità nei primi 45 minuti. Ad inizio secondo tempo il Siena trova subito il fondo della rete con un colpo di testa di Cavallari, ma il guardaline alza la bandierina e quindi il risultato resta sull'1-1. Sempre bianconeri in attacco pochi istanti dopo con Boccardi che va al tiro, questa volta è Kelly a murarlo. Superata l'ora di gioco, il Siena continua a produrre occasioni da gol. Ricchi tenta il cross teso verso Boccardi, ma l'attaccante manca all'appuntamento con il pallone di poco. Questa volta l'azione del Siena si sviluppa sulla destra, il cross è di Morosi verso Semprini, il suo colpo di testa viene bloccato da Barberini. Si complica il finale di partita per il Siena, all'84esimo Aci viene espulso, il difensore dopo essere stato ammonito viene punito dall'arbitro per delle proteste ritenute eccessive. A tempo praticamente scaduto, il Siena la ribalta. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il cross di Ricchi è perfetto per Semprini, che di testa mette in porta la rete del vantaggio, facendo esplodere di gioia il Franchi. E finisce qui, il Siena torna alla vittoria ribaltando all'ultimo la Sangiovannese. Per i bianconeri, il prossimo impegno sarà la trasferta contro il Terranuova Traiana.
In chiusura vi segnalo l'incontro di calcio Sansovino-Marino Mercato a Subiano. Oggi allo stadio delle Fonti di Monte San Savino alle 14.30 vanno i voli per la Coppa Toscana. Si recupera la gara, ricorderete, quella non disputata per la mancanza di energia elettrica. È tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 30 ottobre 2024. Nebbie anche fitte al mattino, su pianure vallate limitrofe in successivo diradamento, minime fresche. Cielo in prevalenza sereno per il resto della giornata, con clima gradevole durante le ore centrali, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.